State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi il calcio e il ritorno del campionato di Serie A con il Napoli che continua la sua marcia a punteggio pieno, 8 vittorie in altrettante gare e con le vicende alterne dei milanesi mentre risalgono l'Atalanta e la Juve e in coda si registrano vittorie pesanti per Cagliari e Spezia. Questo è un riassunto, ma per parlarci di tutto questo in maniera ampia è arrivato a Melbourne preparatissimo Dario Castaldo. Ciao Dario.
Preparatissimo, lo vedremo. Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, cominciamo intanto con i risultati, su questo sono abbastanza preparato. Giornata numero 8 della Serie A, dopo la sosta per le nazionali, si è ripreso nel sabato italiano con la vittoria dello Spezia sulla Salernitana per 2-1, quella della Lazio sull'Inter per 3-1 e il successo in rimonta del Milan sul Verona per 3-2. Dopodiché, nella domenica italiana, questi risultati: Cagliari-Sampdoria 3-1, Udinese-Bologna 1-1, Genoa-Sassuolo 2-2, Empoli-Atalanta batte Empoli 4-1, Napoli-Torino 1-0 e poco fa la Juventus ha battuto la Roma per 1-0. Dopodiché all'alba di domani il turno numero 8 della Serie A si completerà con il posticipo tra Venezia e Fiorentina. La classifica vede il Napoli in testa a punteggio pieno, 24 punti in 8 partite, segue il Milan a 22, poi c'è un piccolo solco, l'Inter è terza con 17 punti, poi Roma 15, Lazio, Atalanta e Juventus 14, Fiorentina e Bologna 12 punti, Udinese e Empoli 9, Torino e Verona 8 così come il Sassuolo, Spezia 7 punti, Sampdoria, Genoa e Cagliari hanno 6 punti, il Venezia 5, la Salernitana 4, come detto Venezia e Fiorentina hanno una partita in meno.
Iniziamo dall'ennesima vittoria del Napoli che guida la Serie A a punteggio pieno, anche se il successo dei partenopei questa volta sul Torino è arrivato solo a una decina di minuti dalla fine, Dario.
Intanto un dato, è stato eguagliato il record nella storia del Napoli, quello registrato alla guida di Sarri che nel 17-18 vide i partenopei iniziare la stagione vincendo 8 partite su 8, poi quel campionato per il Napoli si concluse con il secondo posto dietro la Juventus ma anche con il record di punti per una squadra che non aveva vinto lo scudetto, ne fece 91 in Napoli. In quella stagione la Roma ha fatto, se vogliamo, meglio o peggio, a seconda dei punti di vista, nel senso che nella stagione 13-14 ne ha vinte 10 di fila all'inizio campionato ma poi non ha conquistato il tricolore. Viceversa, nella storia della Serie A, le tre volte in cui la Juventus ha vinto le prime 8 partite del campionato poi si è portata a casa anche lo scudetto. Ad ogni modo, in casa contro il Torino nel primo tempo gli azzurri hanno fallito un calcio di rigore con Insigne che si è fatto parare il tiro da Milinkovic-Savic, poi nella ripresa ancora Napoli avanti, palo con un bel destro incrociato di Lozano, gol annullato per fuorigioco millimetrico di Lorenzo e poi con il Torino che stava guadagnando campo i partenopei hanno trovato il gol partita con Osimhen a conclusione di una mischia in area granata, tra l'altro con un assist involontario di Mario Rui. A fine partita, dopo questo successo per 1-0 contro il Granata, ascoltiamo l'allenatore del Napoli.
Abbiamo fatto una bella vittoria per il nostro pubblico, come dicevo prima, perché loro se lo meritano, perché sentiamo poi, anche quando nei momenti che lo stadio è stato vuoto, sentiamo quella che è la passione per questi colori, per questa squadra, per cui stasera riaverli qui e avergli concesso di gioire tutti insieme è stato importante.
Insomma, l'importanza del pubblico nel successo del Napoli per 1-0 sul Torino, questo era Luciano Spalletti.
Che alle spalle del Napoli non molla il Milan, che in piena emergenza ha recuperato 2 gol di svantaggio al Verona in uno degli anticipi del sabato.
Sì, mancava il portiere Maignan, che è stato operato al polso sinistro e resterà fuori 2 mesi e mezzo, tanto che la dirigenza rossonera ha acquistato in extremis un'alternativa, Antonio Mirante, il quale però è fuori condizione perché di fatto negli ultimi mesi aveva appeso i guantoni al chiodo, quindi si era letteralmente ritirato dall'attività agonistica. Mancavano soprattutto Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi con il Covid, mancava Florenzi, mancava Bakayoko, Ibrahimovic come al solito a mezzo servizio, insomma per di più all'intervallo il Verona era avanti per 2 2-0 grazie ad un bel destro al volo di Caprari e poi al raddoppio sul calcio di rigore di Barak. Come se non bastasse, nel primo tempo nel Milan si era infortunato anche Rebic, poi nella ripresa Stefano Pioli ha inserito Castillejo e Krunic al posto di Saelemaekers e di Daniel Maldini e la musica è cambiata. 1-2 con colpo di testa di Giroud, poi pareggio sul rigore di Kessié e 3-2 e rimonta completata grazie all'autogol di Günther, difensore turco-tedesco del Verona. E quindi per i rossoneri questo si conferma il miglior avvio di stagione nell'era dei tre punti. Mai il diavolo, appunto, nella sua storia aveva conquistato 22 punti in 8 giornate, quindi sui 24 disponibili, né con Capello né con Ancelotti. Insomma, sono arrivate 7 vittorie e un pareggio, quello contro la Juventus, con decisamente una media scudetto. Ascoltiamo al termine della gara le considerazioni dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli.
Questa squadra crede in quello che fa e ci mette tutto quello che ha per cercare di ottenere il massimo da ogni singola partita. Poi è chiaro che il Verona ha cominciato meglio di noi, più brillante, più intenso, più attento. Noi abbiamo concesso qualcosa di troppo nella nostra fase difensiva e ci siamo forse mossi troppo poco con la palla, però gli sguardi dei giocatori a fine primo tempo erano sguardi giusti, convinti, determinati, e la partita è ancora lunga e hanno fatto una gran rimonta. È una vittoria, una bella vittoria, tre punti importanti che ci dà la possibilità di continuare la nostra striscia positiva.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, sulle ragioni della rimonta dei suoi e su come i suoi siano riusciti a far fronte all'emergenza, alla situazione particolare, alle tante assenze. Dall'altra parte, il Verona, nelle ultime tre trasferte, si è sempre trovato in vantaggio per 2-0. Era già successo contro la Salernitana e anche contro il Genoa. È successo nuovamente contro il Milan, eppure la squadra di Tudor è tornata a casa con due pareggi e con la sconfitta, quella rimediata appunto sabato contro i rossoneri. Ma secondo il tecnico croato dell'Hellas, i suoi a San Siro meritavano quantomeno un pareggio. Ascoltiamolo.
Un vantaggio di 2-0 già tre partite, non lo vogliamo più. No, scherzo, no, abbiamo fatto un buon primo tempo, un Milan un buon secondo tempo, dove hanno accelerato, noi abbiamo abbassato un po' intensità. Alla fine, secondo me, ci stava anche un pareggio.
Insomma, ci stava il pareggio, ma il Verona, come detto, torna a casa sconfitto dal Milan per 3-2.
E ora passiamo ai due big match della giornata, che sono stati Lazio-Inter e Juventus-Roma. E iniziamo dalle grandi polemiche che hanno accompagnato il 3-1 dei biancocelesti sui campioni d'Italia, Dario.
Sì, primo tempo assolutamente appannaggio dei nerazzurri, con i campioni d'Italia avanti per 1-0 grazie al rigore trasformato da Perisic. Poi nella ripresa pareggio di Immobile, anche lui dal dischetto, e poi la Lazio che è andata in vantaggio con Felipe Anderson al termine di un'azione che in Italia ha fatto molto ma molto discutere, che ha scatenato anche un parapiglia in campo tra i giocatori. Il tutto è nato dal fatto che quando la Lazio ha fatto partire il contropiede che poi ha portato al gol di Felipe Anderson, c'era un giocatore dell'Inter, Di Marco, a terra infortunato. Di fatto però l'arbitro aveva ritenuto che Di Marco si fosse fatto male in seguito ad un normale contrasto di gioco e quindi non per un intervento falloso dell'avversario, e quindi non è intervenuto per fermare l'azione. Quando c'è un giocatore a terra subentra però una sorta di gentleman agreement tra le due squadre. La regola, che è ovviamente non scritta, invita o consiglia di spedire il pallone in fallo laterale per fermare il gioco, non sempre ovviamente, altrimenti si incentiverebbero un po' le perdite di tempo. Ecco, nel caso specifico però, nel momento in cui il giocatore dell'Inter, Di Marco, è andato a terra, l'Inter stessa era in possesso di palla. La sfera era arrivata a Lautaro Martinez, che aveva anche proseguito l'azione verso la porta della Lazio. Questo, secondo i biancocelesti, ha deresponsabilizzato i giocatori della Lazio, che non erano più tenuti a fermare il gioco. Come dire, se non l'hai fermato tu quando hai potuto farlo, perché poi devo farlo io? L'Inter controbatte dicendo che in realtà Lautaro Martinez ha proseguito l'azione perché era di spalle, quindi non aveva visto Di Marco a terra infortunato, tant'è che, come dicevamo, l'azione è proseguita con Di Marco a terra, la Lazio ha orchestrato il contropiede che si è concluso con il gol di Felipe Anderson per il momentaneo 2-1, e lì insomma è veramente scatenata una rissa in campo. Dumfries ha aggredito il brasiliano della Lazio, l'arbitro ha ammonito una manciata di giocatori senza però espellerne nessuno, quindi animi poi tesi fino alla fine, con la Lazio che a tempo scaduto ha anche trovato il gol del 3-1. In queste situazioni in genere gli allenatori delle squadre sconfitte tendono a far polemica con i giocatori avversari, rei di non aver spedito il pallone in tribuna, diciamo accusandoli di mancata sportività. Non lo ha fatto invece Simone Inzaghi, che alla Lazio ha trascorso più di 20 anni e ha preferito, se vogliamo, non inimicarsi nessuno, e anzi lanciato un messaggio trasversale al direttore di gara, ma nient'altro. Ascoltiamo Simone Inzaghi.
Ma io penso che l'arbitro a quel punto, Lautaro Martinez di spalla, non può vedere quello che stava accadendo. È normale che si poteva buttare fuori l'arbitro, solitamente in queste situazioni può anche fermare, però non mi soffermerei a parlare di questo, mi soffermerei a parlare, ad analizzare che una squadra come la nostra, in vantaggio di 1-0, giocando una partita secondo me di buon livello, deve portare a casa un altro risultato.
Insomma, ha glissato un po' sulla vicenda Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ex tecnico della Lazio, prendendosela un po' più con l'arbitro che non con i giocatori della Lazio. Dall'altra parte Felipe Anderson ha segnato il gol del 2-1, che poi è risultato determinante nel successo dei biancocelesti, e sulla prestazione, ma più in generale sulle potenzialità di questo giocatore. Ascoltiamo l'elogio dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.
È un potenziale crack, però è un ragazzo che ha vissuto di alti e bassi, quindi il nostro tentativo è quello di tenerli più possibile verso l'alto, cercando di fargli evitare quei bassi che ha e che molto probabilmente sono solamente mentali, perché lui attraversa dei momenti in partita in cui sembra arrivato, che ti fa pensare alla sostituzione, e poi ti rispara altri 10 minuti alla grande. Quindi vuol dire quei momenti di vuoto che ha sono d'origine mentale. Però io ti dico la verità, ho avuto la fortuna di allenare grandi giocatori, ma questo è veramente un giocatore che per qualità tecniche e anche per qualità fisiche, se riesce a risolvere il problema di cui stiamo parlando, è un giocatore straordinario, un giocatore un po' uguale.
Un giocatore con pochi eguali, ha detto Maurizio Sarri, specifico perché lì per lì lo studio di Dazon non ha capito neanche che cosa avesse detto Sarri, quindi mi sono domandato se avrebbero capito i nostri ascoltatori. Giocatori con pochi eguali, il 28enne centrocampista offensivo brasiliano della Lazio, quest'anno ha già segnato 3 gol, che è rientrato nella capitale dopo l'esperienza in Inghilterra con il West Ham e in Portogallo con il Porto, e che ha deciso questa controversa e piena di polemiche partita tra i biancocelesti e i campioni d'Italia, vinta dalla Lazio per 3-1. 8:48, direi di fermarci per una breve pausa, Massimiliano, e poi proseguiamo con l'altro big match di giornata, quello tra Juventus e Roma.
8:50, siete sempre all'ascolto di SBS in compagnia di Massimiliano Gugole e Dario Castallo, e stiamo raccontando assieme l'ottava giornata del campionato di calcio di Serie A, e riprendiamo l'analisi delle gare di questa ottava giornata dall'altro big match, quello allo stadio Allianz di Torino tra Juventus e Roma.
So che eri in attesa di novità dal punto di vista della cronaca rosa, Massimiliano. Ecco, Massimiliano Allegri non ha voluto rispondere, certo, alle domande che riguardavano Ambra e Tapiro e cose del genere prima della partita contro la Roma, che per la Juventus insomma rappresentavano un snodo cruciale in questo inizio di stagione problematico. Un dato su tutti: praticamente la Juventus si è presentata contro la Roma senza quello che nelle intenzioni di inizio campionato doveva essere l'attacco titolare, oltre a Cristiano Ronaldo, che lo sappiamo è partito per Manchester. Mancavano anche Dybala e Morata, se non altro lo spagnolo inizialmente era in panchina, per cui la Juventus si è presentata contro la Roma con un attacco composto da Chiesa e da Ken, in difesa qualche problemino fisico per Bonucci, ma i riflettori erano puntati sul capitano Giorgio Chiellini, che con la Juventus collezionava la presenza numero 378 in Serie A, così facendo staccava una leggenda bianconera e del calcio italiano come Gaetano Scirea, diventando il quarto juventino più presente di sempre in Serie A. La Juventus ha trovato il gol partita ad inizio del primo tempo con Moise Kean su cross di De Sciglio, deviato da Bentancur. Ascoltiamo la rete che ha deciso Juventus-Roma nella telecronaca di DAZN a cura di Stefano Borghi.
Cambio di campo di Quadrato. De Sciglio prova a liberare il destro, il cross tagliato interessante sul secondo palo! Va avanti la Juventus! Moise Kean sblocca la partita al 16° minuto, grandissima palla panoramica di De Sciglio. L'occasione per Kean viene sfruttata dall'attaccante 21enne. La Juve è avanti.
E questo era il minuto numero 16 della partita dell'Allianz Stadium di Torino, quindi c'erano più di 75 minuti a disposizione della Roma. Va detto che prima dell'intervallo i giallorossi hanno perso Zaniolo, uscito per infortunio, e poi hanno fallito al 44esimo rigore al termine di un'azione talmente contorta che, se proviamo a spiegarla nel dettaglio, abbiamo bisogno di mezz'ora. C'è stato un probabile fallo su Abraham, un fallo su Mkhitaryan, il guardalinea ha alzato la bandierina per un fuorigioco di un giocatore della Roma che in realtà poi non c'era, l'arbitro Orsato ha fischiato il calcio di rigore per i giallorossi, nonostante questo la palla è finita in rete nella porta della Juventus, quindi consulti vari ci si è accorti che il fuorigioco non c'era, mentre c'era il fallo di Szczęsny su Mkhitaryan, quindi calcio di rigore. Orsato però non ha concesso il vantaggio alla Roma e ha decretato il tiro dal dischetto. Poi le telecamere di DAZN hanno pescato il direttore di gara a spiegare a Cristante, il giocatore della Roma, che il vantaggio sul rigore non esiste. Chiunque abbia giocato a calcio, anche in parrocchia, sa benissimo che la regoletta infantile è rigore su gol e gol. Invece Orsato ha detto che il rigore su gol era rigore, quindi penalty per la Roma. Abraham ha chiesto a Veretout di poterlo battere, il francese si è però, nonostante questo, incaricato del tiro. Va detto che Veretout non sbagliava un rigore da 2 anni e mezzo, da quando giocava con la maglia della Fiorentina, lo sbagliò contro il Sassuolo, e che in 2 stagioni e mezzo appunto con la Roma aveva segnato 13 rigori su 13. L'esito del rigore sull'1-0 per la Juventus contro la Roma non lo racconto io, lo faccio raccontare di nuovo al telecronista di DAZN Stefano Borghi.
Parte Veretout, para Szczęsny, la respinta è corta, prova ad arrivare Mancini, trattenuto, si lamenta, Szczęsny ha parato, il calcio di rigore a Veretout.
Insomma, rigore parato da Szczęsny,
fatica per...
sì. E alla fine la Juventus ha conservato fino alla fine il vantaggio che ha consentito ai bianconeri di battere la Roma, anche di avvicinarli, quindi adesso la Roma è ancora quarta, quindi in zona Champions con 15 punti, ma ha appena un punto di vantaggio sul terzetto composto da Lazio, Juventus e Atalanta.
Quindi risale la Juve, risale la Lazio e così anche l'Atalanta, che ha segnato 4 gol in trasferta a Empoli.
Sì, nel giorno d'atto del suo compleanno, del compleanno dell'Atalanta numero 114, l'Atalanta che si rilancia in classifica, è stata decisiva la doppietta di Josip Ilicic, che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Per il colombiano Zapata, gol numero 100 in Serie A, ma il protagonista è stato lo sloveno, detto la nonna, in casa atalantina, sul quale ascoltiamo il commento dell'allenatore dei bergamaschi Giampiero Gasperini.
Beh, quello di oggi è devastante, è chiaro che noi con Ilicic così siamo più forti, in dubbio, nel suo caso la nazionale ha fatto molto bene e forse anche le ultime partite non proprio positive gli hanno ridato una condizione migliore, se lui ha questa condizione noi siamo una squadra indubbiamente più forte.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, sulla prestazione di Josip Ilicic, autore di una doppietta nel successo dei bergamaschi per 4-1 ad Empoli.
Ed ora dare in sintesi le altre gare.
Sì, diciamo che c'è stata la prima vittoria stagionale del Cagliari, che ha superato la Sampdoria per 3-1 con reti di João Pedro, che è andato a segno con una doppietta, e di Cáceres. Alla fine, più soddisfatto del risultato e meno della prestazione il tecnico Walter Mazzarri.
Bene così, proprio per l'ambiente, per tutti, perché è per la tranquillità di poter lavorare da domani all'altro bene su certi aspetti che oggi non mi sono piaciuti. Comunque, bene così, andiamo avanti, non guardiamo la classifica perché non è successo ancora niente.
Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, successo importante e pesante anche dello Spezia. Thiago Motta ha salvato la panchina con la vittoria in rimonta dei Liguri per 2-1 sulla Salernitana, mentre per quanto riguarda le altre gare, pari 2-2 tra Genoa e Sassuolo e pari 1-1 tra Udinese e Bologna. Al termine della partita il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, si è molto lamentato dell'arbitraggio, ha puntato il dito contro un'altra di quelle regole non scritte del calcio, cioè il fatto che l'arbitro, dopo aver espulso un giocatore della squadra di casa, tende poi a fischiare tutto a favore della squadra penalizzata, ridotta in 10 uomini, un po' come compensazione, un po' per non esacerbare gli animi dei tifosi, diciamo. E nello specifico ha detto Mihajlovic che il direttore di gara, dopo aver espulso l'Udinese Pereira, lasciando quindi i padroni di casa in inferiorità numerica, ha poi cominciato a penalizzare il Bologna a tutto spiano, e questo alla lunga è costato alla sua squadra altri 2 punti. Ascoltiamo dunque lo sfogo di Sinisa Mihajlovic ai microfoni di DAZN.
Noi oggi non abbiamo pareggiato la partita per decisioni arbitrali, ma perché non l'abbiamo chiusa su 1-0, abbiamo avuto un sacco di occasioni e quando si arriva a quello bisogna far gol, bisogna chiuderla, non c'è niente da fare, quello che ho detto anche ai ragazzi. Poi andiamo a vedere, poi dopo, domani, vediamo che arbitro, guardalinee, VAR saranno squalificati per un mese e tutto. Ma noi per queste cose abbiamo perso 4 punti con Genova e oggi. E non sono 4 punti persi in 28 giornate, ma 4 punti persi in 8 giornate. E dopo ogni partita nostra, e sarebbe già terza volta, che arbitri dopo le nostre partite sono squalificati. O arbitri o guardalinee o quelli del VAR. Allora, non so finché possiamo andare avanti così. Poi ripeto, abbiamo pareggiato la partita perché la mia squadra non ha sfruttato occasioni che abbiamo fatto, perché dovevamo vincere 4-0 questa partita qua.
Era partito soft Mihajlovic, poi si è scaldato molto, accusando tutti, arbitro, guardaline, VAR, per la gestione della partita che poi è terminata 1-1 al Friuli tra Udinese e Bologna, turno numero 8 della Serie A che si completa domani con la partita tra Venezia e Fiorentina. Alla vigilia hanno chiesto a Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, qualche notizia a proposito di Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo della Viola, che ormai è ufficialmente sul mercato dopo che il patron della Viola commisso ha detto che non è stato trovato un accordo. Ascoltiamo Italiano su Vlahovic.
Vlahovic è reduce da 3 gol in nazionale, è arrivato carico, è arrivato gasatissimo per le vittorie con la sua nazionale, il ragazzo è tranquillo, quindi tutto a posto.
Tutto a posto, dice Italiano a proposito di Vlahovic, separato in casa fin quando la Fiorentina non troverà un acquirente o comunque un miglior offerente per l'attaccante serbo.
Questo conclude il nostro racconto dell'ottava giornata del campionato di Serie A. A tra poco.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.